Sì, c'era anche lui.
Sì, allora, la tendenza che cammineremo, diciamo, è della produzione distribuita, diciamo, dell'energia. Quello che si faceva una volta, cioè produrre energia in centrali, è quello che viene oggi, tipo ad esempio con gli impianti fotovoltaici, cioè di produrre energia in casa, ogni casa ha questi impianti con energia. Quello che crea dei problemi è la divisione della rete. Comunque l'EN ha un costo per, non so, ripulire da magari interferenze armoniche, qualcosa del genere.
Allora, ci può essere un problema nella gestione della rete quando la rete è stata architettata per lavorare ad albero. Sicuramente vanno ripensati i criteri di gestione della rete, soprattutto quelli, tutte le protezioni. Questo quindi è un costo senz'altro, ma è un costo che dal mio punto di vista le reti di distribuzione dovrebbero sostenere comunque per fare uno svecchiamento. Se voi pensate, c'è pochissima elettronica oggi in una rete di distribuzione, sarebbe l'occasione per fare questa evoluzione. Quindi è vero che ci sono dei costi, però dal mio punto di vista non sono poi dei costi così elevati. Attenzione che una produzione in bassa tensione ci riduce le perdite complessive, perché non abbiamo tutte le perdite sulla rete di alta tensione e su parte della rete di distribuzione. Quello che è un problema con questo tipo di generazioni che sono di tipo intermittente è legato alla potenza di riserva. Se io ho tutte le centrali termoelettriche che mi vanno controllate, io con un 7-8% della potenza riesco a tenere in sicurezza la rete. Se io ho tante produzioni che sono intermittenti, posso arrivare anche a un 20% della potenza necessaria per la riserva. Questo è senz'altro un costo che questo tipo di generazioni causano sulla rete.
Sì, mi aggancio per la domanda sua, nel senso che diciamo la generazione locale e l'utilizzo locale è ovviamente a maggiore efficienza perché si evitano distribuzioni, perdite e quant'altro. Che soluzioni ci sono oggi per favorire l'accumulo locale di energia in modo da essere riutilizzato localmente, magari in un arco di tempo limitato in qualche giorno, in una settimana, evitando quindi di andare in distribuzione, eccetera, eccetera, no? E con le logiche di sfruttarla in modo gerarchico, no? Il vicino, il quartiere e via via, però con una scala gerarchica. Poi avevo un'altra domanda. Ho sentito dire che un altro problema per l'inquinamento sono le polveri sottili e ad esempio anche il riscaldamento da legna lo crea. Ho sentito che anche in Lombardia stanno pensando di limitare l'uso e in Germania, se non sbaglio, dovrebbero uscire, sono già uscite delle normative sulle stufe a pellet eccetera per ridurre. Cosa si sta facendo anche su questo? Ho due domande.
Sull'accumulo è uno dei punti su cui l'innovazione tarda. Adesso non so se tu hai dei dati.
Sì, guarda, io ho cominciato a lavorare all'università sull'accumulo di energia, quindi era negli anni 70. E allora si parlava di accumulo cinetico a grandi volani. Ci abbiamo lavorato con la Pirelli, con la Fiat, eccetera, però vabbè, devo dire, non siamo arrivati moltissimo. Cioè, si arriva a migliorare. 2, 3, 4 volani fatti più di carbonio eccetera, però non si è il problema è la densità di energia che si può accumulare, cioè in sistemi molto grandi, molto pesanti, quindi anche molto costosi si può accumulare energia. Quali sono i sistemi oggi? L'energia cinetica ormai serve soltanto per le macchine rotanti, ma non è il metodo. Oggi, a parte quello che funziona perfettamente, che è il accumulo in energia gravitazionale, cioè nell'aereo elettrico, quello funziona perfettamente. Non c'è nessun altro metodo economico e il problema fondamentale della funzione dei sistemi elettrici è quello che manca. Mancano i sistemi di accumulo, se non quelli concentrati. Le tecnologie quali sono? Le batterie, e qui qui si lega al problema dell'auto elettrica, perché se si risolvesse il problema dell'accumulo delle batterie, allora è chiaro che l'automobile prima diciamo la legge finita. E c'è una speranza veramente che le batterie a litio, che tra di cui, ma soprattutto quelle a litio, abbiano il tipo tale da poter portare fino a 10-20 anni l'uso dell'auto elettrica. Questa è la speranza di grosso. Poi l'altra speranza grossa, questa riguarda noi ingegneri elettrici, è quella della superconduttività. Allora credo che tutti voi avete sentito parlare della superconduttività calda, se si arrivasse a produrre economicamente questi conduttori che sono superconduttivi a una temperatura dell'azoto liquido anziché per l'aereo liquido, il costo di refrigerazione diminuisce 10-20 volte e quindi fare dei grandi accumuli di magneti in superconduttori potrebbe questa è la grande, cioè le batterie a litio e i magneti superconduttori, queste sono le due grandi speranze. Oggi non c'è né l'uno né l'altro.
In ogni caso sempre a livello pseudo locale, sì, non sicuramente singolo.
Singolo cosa vuol dire?
La potenza.
Ah sì sì, no, certo, anche di singolo potenza.
Anche di singolo potenza.
Ah sì, senz'altro. No, vabbè, insomma, adesso il problema fondamentale è sui veicoli per trasporti individuali, è lì che serve. Voi sapete che nella benzina o nel gasolio la densità dell'energia è di 50 volte quella di una batteria, più o meno. Il problema è qua. Se da queste 50 volte si arrivasse da 10 o 5, io credo che insomma, avere delle batterie a bordo che sono 5 volte più grosse che il serbatoio di benzina, dovrebbe effettivamente accettabile, magari pensando di limitarsi ad andare a 180 invece che 240 all'ora. Sarebbe accettabile questo a proposito del discorso importantissimo che diceva certo, con le zone di energia tutto sommato possiamo anche avere lo stesso tenore di vita, la stessa qualità della vita, riducendo ad andare via sul sud o tenere 18 gradi d'inverno, d'estate, 24 d'inverno,
comunque su questo già ci sono state delle evoluzioni importanti. Sabato eravamo al forum ricerca e innovazione in università e c'era il responsabile di Microvent, che è un'azienda che fa le versioni elettriche delle auto Fiat, e ci diceva che lui sta sperimentando diverse batterie che sono drogate con delle cose col cobalto, con litio cobalto, queste robe qui.
Fase litio?
Sì, però con dei drogaggi esotici. Lui diceva: una buona prestazione oggi ce l'abbiamo con il Fiorino, il nuovo Fiorino della Fiat, è proposto anche in versione elettrica, ha 150 km di autonomia e 120 km all'ora. Dice, dal mio punto di vista questa inizia a essere delle prestazioni interessanti, nel senso che per molti utilizzi 150 km è un'autonomia sufficiente. E 120 km vuol dire che posso andare all'ora, posso andare in autostrada. Cioè. Quindi lui dice, guardate che è più vicino di quello che pensate la maturità di questo tipo di cose. Certo, sulla batteria dice l'evoluzione che abbiamo avuto nel telefonino, il telefonino c'è stato quasi un fattore 10 tra i primi e
tutti l'abbiamo preso adesso la batteria è quanto dura.
Non c'è stato sulla batteria di potenza, però dice
è una questione
di tempo.
Concettualmente la stessa evoluzione può essere anche più.
Beh, voi avete visto Tesla Motors?
Sì.
Tesla Motors è l'esempio, giustamente lo dicono, su un'auto elettrica il costo sono le batterie, allora io faccio una Ferrari. Siccome l'auto mi costa praticamente pochissimo, ma mi costano $60,000 le batterie, faccio un'auto che vendo a $100,000. $100,000 per una Ferrari è poco. Tesla Motors ha fatto quest'auto che ha la struttura della Lotus Elise, ma la carrozzeria che è disegnata bene, la Spider è rossa come la Ferrari, ha delle prestazioni migliori di tutte le Ferrari, perché voi sapete che le prestazioni dell'auto elettrica, quindi va da 0 a 100 km all'ora in
sì,
è sì, no, però però le prestazioni ha delle accelerazioni. Loro ne hanno vendute 100 a $100,000 2 anni prima di consegnarle. Però è stata una scelta intelligente, partiamo dalle auto in cui la variabile prezzo non è sensibile, però sperimentiamo il banco di batterie, sono tutte batterie a litio sigillate una ad una, perché voi sapete il litio ha un problema a contatto con l'acqua e quindi quello è il problema, però ecco, si iniziano a vedere delle evoluzioni. Per quel che riguarda le polveri sottili, benissimo, l'utilizzo della biomassa in ambito urbano ha questo tipo di problema, problema che a Milano per esempio si è acuito moltissimo. Sono amico dell'assessore all'ambiente a Milano, il quale è preoccupato del fatto che in inverno la gente utilizzi questo tipo di combustibile, perché si va sotto. Oltretutto c'è anche un problema di inquinanti non monitorati. Nelle combustioni di alcune forme di biomassa, gli oli vegetali per esempio, al camino escono delle cose che non sono normate, perché nessuno mai si è preoccupato di... ma non significa che non siano nocivi. Quindi c'è tutto un problema legato alle emissioni che è un po' tutto da esplorare dal mio punto di vista. Ma anche lì l'evoluzione tecnologica è stata notevole. Se andate a vedere le emissioni di CO e di ossidi di azoto dalle stufe a legna, si sono ridotte in una maniera straordinaria. Oggi le prestazioni di una stufa a legna sono simili a quelle di una stufa a gas, però rimane l'aspetto delle polveri
però costano il doppio di una che vai a gas, no?
Sì, ma il combustibile costa meno di metà.
Io ho una stufa a legna, cioè, anzi una caldaia a legna tradizionale, non quelle che sono quelle tecniche, quelle che rendono meno, diciamo, però, e insomma, perché in realtà io la legna mi costa niente, ma se dovessi comprarla mi costerebbe proprio i gas.
No, no, il costo per chilocaloria è molto minore, sì. E poi dai al conto che il 55% lo recupera del costo di una stufa di quel tipo lì.
Ah sì, quello sì.
Quindi cioè, c'è un doppio vantaggio.